scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.
Padre, la prima volta che ho visto San Paolo, quello che ha suscitato in me questo vuoto è stato un senso quasi inizialmente di smarrimento, ma anche di stupore, perché non avevo mai visto una basilica del genere, una chiesa così imponente. Ogni volta che rientro nella basilica ho memoria di questo senso di stupore che ha generato in me, come dire, l'inatteso. Cos'è per un monaco di San Paolo, San Paolo, la basilica di San Paolo?
Forse l'unico modo di veramente apprezzare San Paolo è entrare nel monastero come monaco. No, chiaramente questo non è possibile, ma il punto che sto facendo è che una persona può passare qualche ora nella basilica percependo all'inizio questo senso dell'enormità, lo spazio, e poi abituandosi un po' e poi cercando di vedere i diversi elementi. Come ho detto nel libro, non ci sono molte immagini, statue come in altre basiliche barocche. Cioè, c'è una discrezione di opere d'arte in quella basilica. Ma se una persona vive nella basilica, questo, o prega ogni giorno nella basilica, o passa molto tempo lì, chiaramente il processo di contemplare la realtà conduce ad un altro effetto. Questo è il punto, infatti, perché abbiamo due modi. Un modo è il modo del pellegrino che viene per una visita, un paio di ore. Cosa può percepire in un tempo così breve? Un senso generale di enormità, forse? Qualche oggetto d'arte che tocca, ma dopo uno sguardo molto breve, poi la persona parte, no? Ma se tu vai ogni giorno in basilica, vivi lì, diventa un'altra esperienza.
Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
Ma è vero anche, c'è un'altra dimensione, forse un po' si può dire, è vero che la familiarità può in un certo senso anche bloccare la sensibilità. Quando noi viviamo, abitiamo a Roma, non pensiamo molto degli aspetti turistici. È soltanto, per esempio, se un amico viene dall'estero per 2 o 3 giorni, sì, e dice, vengo...
Ti accompagno.
Sì, e poi per la prima volta tu sei, oh, questo è molto bello, non ho mai notato, non sono mai andato in quel museo. Mi ricordo in un ristorante italiano a Roma, un vecchio cameriere ha detto, io sono nato a Roma 60 anni fa. E non sono mai entrato nella Basilica di San Pietro. Cioè, uno mai si è vantato del fatto. Più o meno. Ma se una persona va a posto per pregare, è diverso. Veramente stiamo parlando non soltanto dell'effetto di un'opera d'arte, la Basilica, che è anche... piena di un grande spirito di fede, di preghiera, 2000 anni di attività spirituale in quel luogo, dunque un luogo molto particolare. Però oltre quello c'è San Paolo, la figura di San Paolo, e forse ci sono persone che abitano nell'Oceano Pacifico, Australia, che non sono mai venute a Roma, non hanno mai visto la Basilica di San Paolo, ma sono innamorati di San Paolo. cioè la figura, le lettere, la parola. Dunque abbiamo due aspetti. Qui, se tu abiti qui, tu hai tutte e due, cioè i resti mortali di Paolo, il senso della basilica in collegamento a lui, poi la figura stessa, che è più importante della sua basilica, infatti.
A me, che sono l'infimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia di annunziare ai gentili le impescrutabili ricchezze di Cristo e di far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore dell'universo, perché sia manifestata ora nel cielo, per mezzo della Chiesa, ai principati e alle potestà, la multiforme sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, il quale ci dà il coraggio di avvicinarci in piena fiducia a Dio per la fede in Lui. Vi prego quindi di non perdervi d'animo per le mie tribolazioni per voi. Sono gloria vostra. Per questo dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore.
Quindi, tornando a San Paolo, padre, ci troviamo nel quadriportico. Non siamo ancora entrati. Introduco per entrare nel concetto di sacramentale, no? Che non è il sacramento, ma è qualcosa che richiama in qualche modo la presenza di Dio. Vorrei che spiegassimo a chi ci ascolta che significa ritrovare, non come sacramento, ma come sacramentali nel quadriportico gli elementi del battesimo.
Sì, è vero, ci sono altri aspetti. Per esempio, il mosaico della facciata. Se si guarda in alto, essendo al centro del quadriportico, guardando la facciata della basilica, si nota l'agnello immolato dell'Apocalisse e quattro fiumi che escono dalla roccia, cioè l'agnello immolato è la fonte delle acque della vita. Questo si può dire un'immagine battesimale.
Nel libro menziona il fuoco e il sole e la luce che irradia al tramonto la facciata e l'acqua che ogni tanto, questo lo diciamo nella storia, spesso inondato questa basilica.
Siamo aperti al cielo, dunque la pioggia cade, e questo è battesimale. Sì, abbiamo già detto, no, che la Basilica di San Paolo non è costruita su un collina, dunque non è a questa protezione della diluvione. Sì, è vero che più volte nella storia sappiamo bene che la basilica stessa è stata piena di acqua, no? Cioè un metro, due metri, chissà. C'è la storia che racconto nel libro della visita di un papa del 400 che ha potuto entrare in basilica in barca senza uscire fino alla tomba di Paolo e poi tornare in barca perché l'acqua era molto alta a quel momento. Dunque la precarietà della basilica di San Paolo nelle acque anche forse un aspetto del battesimo, forse il battesimo che è un parte e una morte, no? Perché andando sotto la superficie dell'acqua del battesimo si muore, perché acqua è vita, acqua è morte, no? E poi si sale, e questo è il mistero di vita e morte, sì.
Yeah.
Mi condusse poi all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna che guarda a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altre 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un fiume che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un fiume da non potersi passare a guado.
Mentre lei parlava mi accorgevo, riflettendo, che la dico come mi è venuto questo pensiero. L'ascoltavo e dicevo: ma quante porte che ci apre questa basilica? E nel momento in cui lo formulavo mi sono ricordato che la basilica ha tante porte. Può essere questo anche un modo per simboleggiare che la misericordia di Dio sta anche nel concedere a ognuno di noi tante porte per scegliere di entrare?
Mm-hmm. Sì, il numero delle porte si potrebbe dire che un edificio enorme così non potrebbe sopravvivere senza più porte, chiaramente. Ma questo è soltanto un commento pragmatico. Purtroppo tutte quelle porte non sono sempre aperte. Sarebbe bello, ma... E poi c'è un altro aspetto, oggi come oggi, che non era la situazione quando ho scritto quel libro. Adesso, a causa delle paure e le minacce nei confronti del terrorismo, abbiamo una situazione in cui nessuno può entrare in Basilica senza un controllo da parte della polizia. Cioè è una dimensione forse necessaria nel mondo di oggi, nel mondo politico di oggi, però invita una riflessione.
Certo.
Come la paura, non soltanto perché alcuni potrebbero dire ma la paura spinge la gente verso Dio, ma si può dire anche, sembra che la paura può restringere un po' questa libertà di entrare nel mistero. Non lo so. E sto pensando a questo momento, non ho mai riflettuto su se c'è un significato spirituale del fatto che tutto l'anno santo, appena concluso, abbiamo avuto i carabinieri lì e la polizia qui e i soldati qua per proteggere, bloccare e controllare la realtà divina.
La ringrazio perché ci regala questa riflessione, perché penso che tutti noi pellegrini che siamo venuti in Basilica durante quest'anno, che abbiamo avuto la grazia di poter venire, abbiamo proprio sperimentato questo contrasto tra una porta santa aperta e la difficoltà ad entrare, come dice lei, a causa delle paure.
Ma sai una cosa? Questo non è una cosa fuori la parola di Dio, perché ricordi ciò che dice il Signore nel Vangelo di Matteo, al minimo, forse negli altri anche. Lui dice: cercate di entrare per la porta stretta. E San Benedetto nella regola prende quell'immagine della disciplina monastica, corrisponde alla porta stretta e si deve restringersi per entrare più fluidamente nella realtà divina. E si può dire forse che possiamo vedere anche un aspetto simbolico positivo in questi controlli, perché la porta, pur essendo aperta, è anche una porta stretta, è un'ambiguità. La porta stessa è un concetto ambiguo, come ho detto nel libro più volte, ma anche questo aspetto di essere controllati, di soddisfare un controllo, è suggestivo.
Conoscendo l'Apostolo Paolo, non ci sorprendiamo del fatto che per lui la porta non abbia a che fare con la protezione o il potere, e neanche con l'entrare in cielo. È invece il simbolo dell'apertura inaspettata a una nuova opportunità di proclamare il Vangelo. Mi fermerò tuttavia a Efeso, fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande e propizia. E in prigione egli scrisse ai Colossesi: pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della parola per annunciare il mistero di Cristo.
Penso, padre, che chi può ascoltare queste sue riflessioni, queste nostre riflessioni, come me sarà colpito e impressionato dalla dimostrazione, in questo poco tempo che abbiamo passato insieme, di come questa basilica sia viva. Non si tratta di un monumento che è lì, fermo, ma che in qualche modo costantemente può ispirare riflessioni e domande, come dire, fruttuose.
Ma certo, infatti su quel commento stavo pensando l'altro giorno, perché ho detto infatti nel libro all'inizio, credo, che questo libro è scritto o pubblicato in un momento, un punto fermo in un movimento della storia della Basilica, perché ci sono sempre cambiamenti. Adesso ho sentito recentemente che c'è un progetto per cambiare il giardino nel chiostro monastico, cioè di riorganizzare la disposizione, nuove piante. Ma ho pensato, questo significa dovrei scrivere un altro capitolo, perché ciò che ho scritto è una meditazione sulla disposizione attuale. Un altro è, qualcuno stava parlando, ma quella statua di Giovanni Battista nell'entrata verso la sacrestia, forse non è il luogo giusto per quella statua, cerchiamo un altro luogo. Ho pensato, questo cambierà un intero capitolo del libro, perché ho meditato su quella posizione della statua. No, tu hai ragione. Dunque, stiamo parlando...
Però chissà quale altra meditazione le ispirerà questo spostamento.
Sì, ma significa ogni anno si deve scrivere un altro aggiornamento del libro, perché la realtà della Basilica, e questo è bello, però non è una realtà statica. La basilica, pur essendo marmo, eccetera, eccetera, stabile, 1500 anni c'è una basilica lì. Però è una cosa organica, come un pianto, un essere umano, un animale, cioè sta costantemente cambiando. E dunque vive in quel senso.
Ma in questo senso incarna pienamente lo spirito di Paolo, allora, anche
sì,
in questo senso.
Certo, certo, mai stati.
Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione.
Ecco, però prima ancora di entrare a una riflessione che stiamo facendo con padre Edmund riguarda l'attualità, pensavamo alla stabilità che rappresenta dall'esterno la basilica. Padre Edmund mi raccontava che mi faceva notare che per alcune persone, per molte persone oggi, la Chiesa non dà idea di stabilità. E ci riferiamo ai cittadini di Norcia che hanno visto crollare con il terremoto la Basilica di San Benedetto. Padre Edmund mi raccontava delle monache benedettine di San Ginesio. E anche mi diceva padre delle letture che parlano molto dell'architettura stabile. E che cosa dire all'uomo di oggi che invece vede crollare le chiese? Forse molto spesso molti di noi, dico anch'io ad esempio, rimaniamo senza parole di fronte a questi eventi tragici.
Questi eventi tragici ci presentano una sfida, direi profetica, una sfida di leggere un significato. Sappiamo molto bene che c'è gente che dice: ah, ma il terremoto è venuto perché noi siamo tutti peccatori, il Signore vuole punirci. Ma ovviamente questo modo di leggere gli avvenimenti è fondamentalista, è non giusta. Ma ero molto esercitato dalla riflessione, perché normalmente, come abbiamo già detto, dinanzi alla grande Basilica di San Paolo, vediamo un'apparente stabilità grande, cioè che potrebbe darci una sicurezza. Però non c'è molta sicurezza. La lettura era 2 o 3 giorni fa. C'era l'immagine della città Gerusalemme stabilita sulla roccia, un luogo di concentrazione, un luogo di sicurezza, di protezione. E poi nel Vangelo, alla stessa messa, il Signore sta parlando della caduta. Cadde, la parola cadde, la pioggia cadde, e la casa costruita sulla sabbia cadde. Poi la pioggia cadde di nuovo, e la casa costruita sulla roccia non cadde. C'è questa ripetizione e si vede che in effetti non possiamo costruire una vera sicurezza su oggetti materiali, fisici. È forse un messaggio del terremoto, del concetto di terremoto, è che alla fine noi esseri umani sono sempre fragili, dipendenti, e la nostra vera sicurezza se non si trova qua. No, non dico che non dobbiamo cercare sempre di fare le cose bene, di trovare soluzioni, modo di ricostruire che possono superare la sfida del terremoto, ma ci presenta una sfida. E questo mi è venuto in mente fortemente perché non tanto tempo fa ho ricevuto una richiesta da parte di un insegnante di accogliere un gruppo di ragazzi di scuola, 18 anni di età più o meno, e parlare un po' del significato del crollo della Basilica di San Benedetto a Norcia. E questo mi ha fatto riflettere su diversi modi di guardare e di leggere tali avvenimenti. Ma alla fine vediamo che la grande stabilità propostaci, per esempio, dalla Basilica di San Paolo, che stessa ha sperimentato qualche tremolo il 30 ottobre, cioè non ci fornisce una stabilità fondamentale, ultima. Dunque, questo è più o meno la mia riflessione.
Padre, se permette, anche mi fa riflettere quello che dice, anche di aggiungere una considerazione, che attorno a questo dramma vediamo anche sorgere un legame più forte tra le persone. Mi riferisco ai tanti volontari che si impegnano e che sentono proprio questa difficoltà, questo dramma, sentono il desiderio di non lasciare sole le persone che si trovano in questa situazione. Può essere anche questa un'occasione per condividere una sofferenza in maniera costruttiva?
Sì, questa riflessione è molto interessante. e grandi valori, credo. Ma mi ha fatto ricordare, mentre tu stavi parlando, di un commento avevo sentito più volte quando ero giovane, non sono molto vecchio adesso, ma parlando con persone più grandi di me che avevano vissuto l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra, in cui nelle città grandi c'era molto bombardamento, molto distruzione di edifici, architettura, infatti. E persone dicendo che era un tempo molto difficile, con tanti problemi materiali di distruzione. Però i rapporti tra la gente erano molto meglio di oggi, perché c'era un grande senso di corresponsabilità, di collaborazione, di aiutare gli uni gli altri per ricostruire insieme. E questo ha fatto sì che le virtù comunitarie degli esseri umani sono uscite. E poi la gente ha trovato questo, quasi, non voglio dire gioia nella distruzione, ma hanno trovato qualcosa di grande valore umano e spirituale in quell'esperienza. E senza la sfida della distruzione, quando tutto è in ordine e tranquillo, dicono, ma la gente non pensa più che dobbiamo lavorare l'uno per gli altri, ognuno cerca la sua propria cosa. Dunque, poi mi sembra forse possiamo leggere, non dico che il Signore manda un terremoto per creare virtù, il terremoto arriva secondo la legge della natura e noi esseri umani, ispirati di speranza, di fede, di bontà nei confronti dei nostri amici e vicini, noi rispondiamo e cresciamo in qualche modo.
Mi fa un po' pensare, padre, a quando ci ricorda nel libro che questa morte di Paolo e la sua resurrezione con Cristo è celebrata per noi cristiani nella croce, ma solo alla luce della fede e della speranza. Cioè il negativo in sé non ha valore ed è solo lei scrive che è solo la fede che può trasformare questo negativo in qualcosa di positivo.
Sì, certo. Beh, ovviamente possiamo vedere la sofferenza, la morte come una fine o come una porta ad una realtà più grande. E tutto dipende dal modo di vedere, con fede o senza fede.
Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione? L'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, proprio come sta scritto. Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore.
Allora padre, in questa chiusura c'è un'altra immagine che regala in questo libro che è legata all'umanità di Paolo, ma non solo, all'umanità di tutta questa prima chiesa, della chiesa degli albori che viveva di tensioni e anche di contrasti, quindi una chiesa che forse solo l'ignoranza della storia può idealizzare come di una chiesa perfetta, no? Ma una chiesa umana fin dall'inizio. E lei ci regala questa immagine di una chiesa che però si riconcilia sempre, questa umanità anche contrastata, nel sangue della testimonianza, del martirio e dei due apostoli, Pietro e Paolo, che si ricongiungono sulla via dell'estrema testimonianza di Cristo. Quindi come questo può parlare alla chiesa di oggi? alla Chiesa che è in cammino, ma è anche, come dice il Papa, vive di contrasti, vive di difficoltà, vive di, anche di attacchi.
Sì, questa è una domanda molto interessante, direi. E mentre tu stavi proponendo quella domanda, un'immagine mi è venuta in mente dalla Basilica, che forse è suggestivo. Nel grande mosaico dell'abside abbiamo sotto i personaggi principali, c'è Cristo enorme al centro con Paolo e Luca e poi l'altro lato Pietro e Andrea, ma sotto ci sono gli strumenti della passione, due angeli e poi gli altri apostoli più piccoli, ma alla fine del lato di Paolo l'ultimo personaggio non è un apostolo, è Barnaba. E l'altro lato, il lato di Pietro, l'ultimo personaggio non è un apostolo, è Marco. Chiaramente la ragione è perché Barnaba era stretto collaboratore di Paolo e Marco, secondo la tradizione, era discepolo in qualche modo di Pietro. È infatti il suo Vangelo, il Vangelo di Pietro. Però questi due personaggi sono il grande simbolo della personalità problematica di Paolo, perché la grande collaborazione con Barnaba, forse la più grande della sua vita, è crollata a causa di Marco, di rapporti difficili, raccontato brevemente negli Atti degli Apostoli 15. E dunque, vediamo in quel mosaico, se contempliamo bene i personaggi, già suggerito questa complicazione, ambiguità di personalità nella Chiesa antica. Questo è molto importante, perché tutti noi viviamo in tali situazioni ogni giorno di difficoltà di personalità. Dunque, Paolo e Pietro, come abbiamo detto all'inizio, con le diverse personalità anche e i conflitti fra di loro, ma lì al centro della Basilica di Roma, della spiritualità romana, è una proclamazione di diversità, non di centralizzazione. Io posso dire che, a mio parere, l'idea che alcuni vogliono forse di una Chiesa fortemente centrata sulla roccia di Pietro, con una chiarezza di teologia totale, di moralità, eccetera, forse non è ciò che la tradizione di diversità in quelle due persone ci propone nella grande storia, in cui abbiamo sempre avuto un tipo di armonia in fede, però in modo, in metodo, in metodologia, in pensiero, una grande diversità. Grazie per la domanda.
Le testimonio che, anzi, sono io a ringraziare lei, perché in questa lettura guardare un po' più la realtà e l'umanità della Chiesa penso che sia un messaggio per noi fedeli, che aiuta il cammino, ci conforta in qualche modo, perché se tutta questa umanità è entrata come nell'abside, lì, al cospetto di un Cristo glorioso, e allora ognuno di noi può entrarvi con i suoi contrasti, con la sua difficoltà, ma anche con ciò che di buono ognuno di noi può portare. E penso che sia anche una Chiesa che parla un po' più a tutto il mondo. Grazie.
Sì, certo, grazie a te.
Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a questo punto a cominciare una visita a questa basilica meravigliosa.
grazie Raffaele.
sta scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.